24 Mattino.
Giovedì 24 ottobre, sono le 8:17 minuti e 54 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Oggi la notizia del giorno è questo attacco terroristico ad Ankara, 5 morti, attentatori uccisi, in 3 fra cui una donna, fanno irruzione nell'impianto dell'industria aerospaziale militare, quella dove si producono i droni, per cui la Turchia è famosissima, insomma, è all'avanguardia, da droni a tutti, ed è grazie a questa anche potenza sui droni, oltre che a un ruolo di rilievo nelle mediazioni, che Erdogan è andato al convegno dei BRICS, di cui più volte abbiamo parlato in questi giorni, dei paesi del sud del mondo, presentandosi come un capo, un leader di prima grandezza, ma è stato costretto a tornarsene indietro, sarà costretto adesso a tornarsene indietro, perché c'è questo attentato che io devo dire giudico molto misterioso. I giornali lo danno tutti come risolto: sono degli attentatori curdi, probabilmente aderenti al PKK, solita storia dei curdi contro Erdogan, i curdi che nella loro legittima rivendicazione di una autonomia combattono da decenni per questo. Non mi convince, ti dico la verità, non mi convince, sai perché? Per due motivi. Uno, perché stamattina mi sono andato a guardare sempre sui siti internazionali i giornali turchi e c'è un'unica raccomandazione: mi raccomando, non diffondete immagini di questo attentato, non fate vedere, sono immagini normalissime, si vedono i volti degli attentatori, ma c'è qualcosa che si vuole tenere nascosto di questo attentato, come se ci fosse un aspetto su cui non vogliono che si concentri l'attenzione o che altri possano concentrare l'attenzione. Ma c'è un motivo, se vuoi, molto maggiore, che Erdogan stava facendo la pace con Öcalan, con il capo del PKK, addirittura una pace come quella fatta in Inghilterra con l'IRA, ed era arrivata a un punto decisivo con il rilascio di Öcalan, una dichiarazione di Öcalan che Öcalan, adesso non so esattamente come
Öcalan,
allora sì, ero sul giusto. E quindi strano, no, che nel momento in cui stai facendo la pace, è come se in Inghilterra, appunto, mentre stavano facendo il patto con l'IRA, avessero prodotto i repubblicani irlandesi un attentato violentissimo in un punto nevralgico del sistema difensivo londinese o inglese. Curioso, come, insomma, come se la manovalanza sicuramente sarà di questi attentatori, di questo partito di Öcalan, ma secondo me dietro questo attentato c'è qualcosa di più vasto, di più le bombe stoppano il patto segreto con Öcalan sul futuro del sultano, per esempio titola anche in Italia un articolo di, cioè, se ne accorge qualcuno, di Gabriella Colarusso su Repubblica. Lascio il mistero, vedrai che nei prossimi giorni su questo attentato verrà fuori qualcosa di nuovo e di diverso. Venendo all'Italia, il caso più eclatante è quello di cui tu hai già fatto cenno, che è il caso del capo di gabinetto del ministro della cultura, è costretto alle dimissioni, e anche qua c'è qualcosa di buffo, che mentre i giornali internazionali, da Le Monde a L'Economist addirittura, Dicono che la Meloni è un elemento importantissimo, strategicamente fondamentale, insomma sono piani di riconoscimenti, pur in articoli molto cauti, perché sanno che si tratta, certo, di una leader della destra, e mentre i sondaggi, compresi quelli da lunedì, quelli del telegiornale di Enrico Mentana, le danno una maggioranza fra il 48 e il 49%, calcolando tutti i partiti, la danno in crescita, cioè sì, la danno in grande spolvero, e gli scoppia un caso al giorno che può servire, se vuoi, a eliminare il caso del giorno precedente, tanto è vero che sì, si parla molto poco della decisione europea,
sì, allora, del Consiglio d'Europa e di quella cosa sul razzismo nella polizia, la profilazione razziale è già sparita sostanzialmente, è stata una fiammata,
compresa anche la cosa dell'Albania, in fondo il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto, potranno ripartire le navi per l'Albania. Su questa cosa qua, che sembrava che fosse una questione di vita o di morte, oggi si sorvola, certo, così si danno il minimo indispensabile, così oggi tutto è incentrato su Francesco Spano, il capo di gabinetto dimissionario, il quale è dimissionario perché si è scoperto, lo ha scoperto Report, che avrebbe affidato degli incarichi a quello che all'epoca era il suo fidanzato e adesso è suo marito.
Sì.
E questa cosa qua, a parte che loro stessi, secondo un articolo di Grazia Longo sulla Stampa, riconoscono di aver fatto una cavolata, sono frasi messe fra virgolette, al Max abbiamo fatto una cavolata, però non attribuite, cioè derelato, non attribuite a nessuno. Però,
anche se poi, giusto per precisare per gli ascoltatori, Paolo, Giovanna Melandri, che è stata al Maxi, come sappiamo perfettamente, ieri ha precisato che questa persona, cioè il compagno di Spano, il marito di Spano, che è un avvocato che si occupa di privacy, di tecnologia, eccetera, eccetera, gli era stata data una consulenza da Melandri quando ancora con Spano non aveva nulla a che fare con quel museo. Quindi, diciamo, c'è questo elemento. Però
è vero che, come ha tenuto a precisare ieri Giorgia Meloni in un incontro di cui parlerò fra 5 secondi, tutte e due le persone furono contattate e arruolate, sia pure in tempi diversi, come tu hai appena detto, da Giovanna Melandri, cioè lei è una grande protagonista di questa vicenda, oggi sui giornali non parla, probabilmente parlerà domani per dire la cosa che hai detto tu, però fanno tutti parte, questo lo dicono soprattutto i giornali di destra, di un circoletto di sinistra, grandi amici di Giuliano Amato, che li avrebbe scoperti, della Melandri, che li avrebbe valorizzati, e che probabilmente Giuli si era tenuto perché diceva: questi sono di sinistra, sono insomma di una minoranza molto difesa, quella LGBTQ, e nessuno mi darà rogne, visto che li eredito da un sistema, di un sistemino di sinistra. E, però oggi noto che ci sono alcuni che difendono Paola Concia, Ivan Scalfarotto, difendono dall'omofobia, su cui l'ha buttata anche Alessandro Giuli, dice tutto uno scandalo sollevato per pettegolezzi omofobici, però alcuni altri, come hai fatto già notare tu, Zan, così, rifiutano di fare interviste perché vogliono vederci prima chiaro, anche perché, diciamoci la verità, se fossero stati un marito e moglie, maschio e femmina, il caso non sarebbe diverso, no? L'omosessualità viene fuori da quelle chat di cui abbiamo parlato ieri di Fratelli d'Italia, in cui lui viene definito un pederasta, vengono trattati male in questo modo, ma il caso c'è comunque, probabilmente le dimissioni ci sarebbero state comunque. Restano però alcune cose poco chiare. Uno, che Giuli ha mandato via il predecessore Giulioli dicendo che l'aveva scoperto con le mani nella marmellata, sì. Una cosa in cui non ha mai chiarito in che senso.
Cioè, mani non nella sappiamo marmellata. Quale sia la marmellata, no? E appunto dove stava mettendo le
vogliamo,
mani.
Vogliamo conoscere la marmellata. Giuli gode di molta simpatia perché ha lavorato per molti anni come vice di Giuliano Ferrara, che lo difende al Foglio, lo difende Francesco Merlo, è molto, cioè è uno che ha curato molto di farsi accogliere in ambienti esterni a quello ristretto da cui proviene, però si è anche distinto in dichiarazioni così molto fantasiose in questo momento, e ha gestito questo caso in maniera molto così, visto che veniva dopo il caso San Giuliano, molto troppo veloce, secondo me. Forse avrebbe fatto meglio a usare più cautele piuttosto che assumere quello con cui aveva lavorato al Maxi e che aveva ereditato da Giovanna Melandri. Ci sono poi sui giornali, vedo da Giacomo Salvini sul Fatto, sospetti che dietro ci sia San Giuliano. Ci sono altre stranezze, che la sorella di Giuli, che ha anche lei degli incarichi governativi, troppi fratelli e sorelle, troppo circoletto in questo governo.
Sì, non governativi, parlamentari, no? Lavora per il gruppo, insomma, della Camera di Fratelli.
Sì, ma è stata spostata, prima li aveva anche governativi e poi, ma insomma, ieri ha fatto una litigata in pubblico con Mollicone, un altro big di Fratelli d'Italia, perché l'ha sospettato di, evidentemente, di aver lavorato contro suo fratello. Insomma, c'è una scena e lui, Giuli, ha detto che non voglio essere sotto tutela, ma se è così me ne vado. Però ha avuto poi un confronto con Mantovano a Palazzo Chigi. Sì. Che gli ha detto: guarda, ti diamo dei consigli noi. Dice: no, non voglio consigli, se no mi mettete sotto tutela. È sotto tutela, obiettivamente, caro Giuli, anch'io ho grande simpatia per Giuli, però da questo momento in poi è chiaro che sarà un ministro sotto tutela, ed è un ministro di cui i giornali non escludono le dimissioni. Sì. Insomma, è arrivato nel giro di un mesetto, è arrivato sul punto che al primo passo falso è chiaro che lo incastreranno. Se non siete soddisfatti di questo e dovesse dimettersi Giuli, ce n'è pronto un altro per Urso, che viene tenuto sotto il mirino dal Domani per riunioni registrate, colloqui privati sull'incarico un ex socio del ministro nella SPA Condotte d'Acqua, pubblicate da Domani. Il ministro di Urso e quei suggerimenti ai commissari cacciati, insomma, vedo delle notizie,
qualcosa che si agita,
ha nominato suo ex socio, un suo ex socio in altre tre aziende, vedo qualcosa che si agita. Insomma, forse Giuli fa meglio a rimanere al suo posto e a tenere concentrati su di sé i riflettori, perché se no capita subito a Urso. Anche se fosse Urso, ti farei perché Giuli resistesse in ogni modo. Fino alla fine, che così gli risparmia una cosa. Ieri tutto questo teatrino di cui ti parlo si è svolto molto parzialmente in Parlamento e soprattutto in due presentazioni, una di Giorgia Meloni, che è andata a festeggiare i 100 anni del quotidiano Il Tempo, e anche lì è un grande assembramento di giornalisti e di politici soprattutto, e un altro di Marina Berlusconi, che è andata a festeggiare l'apertura di una boutique, la chiamerei, della Mondadori alla Galleria Sordi, anche lì un'enorme quantità, più politici e giornalisti che scrittori, si parlava di libri, ma non gliene frega niente, anche le registrazioni agli scrittori. E anche il discorso che ha fatto Giorgia Meloni è stato che ha fatto sulla Marina Berlusconi è stato un discorso tutto politico. Sì. E mi piace vedere, è sempre stato così,
Sì.
Ma c'è una Roma, e ne stiamo parlando da tempo, che passa i pomeriggi, c'è sempre Gianni Letta presente, non riesco a capire come faccia a essere presente alla sua età in tutte queste manifestazioni, dove si assemblano politici e giornalisti che danno poca attenzione ai libri presentati o ai 100 anni del tempo, no, tra di loro non parlano mai dell'argomento o dell'apertura di una libreria della Mondadori, ma parlano appunto di quello che è successo a Giulio, quello che si prospetta per il tal ministro e così. Ed è molto comodo perché si può andare anche non invitati. Tu arrivi là e ti ritrovi in mezzo al centro del dibattito politico. Sì. Non così invece per quelli che fanno gli incontri più privati, come la famosa storia dell'incontro di Bettini, sì, che viene sempre più chiaro che cos'è la storia denunciata dal sindaco di Milano,
da Beppe
Sala,
sì, sì, sì.
Sì, che dice che in una riunione ristretta per il suo compleanno si sarebbe deciso di tifare per Manfredi, sindaco, sì, di Napoli alla presidenza dell'ANPI, e contro Lo Russo, sindaco di Torino,
dell'ANCI. Naturalmente. Caro Paolo, dobbiamo veramente chiudere. Vediamo se stasera c'è qualche serata romana alla quale andare,
vacci,
alla quale
però,
raccogliere qualcosa.
Prego,
ma non lo so,
se vai a Roma. Ma sì, no, se vai a Roma almeno ti diverti, è una
cosa giusta.
Mi colpisce, scusami, fammi dire solo una cosa, che il festeggiamento è avvenuto un mese prima a casa di Rutelli del suo vero compleanno. Il suo compleanno è il 5 novembre e il festeggiamento è avvenuto il 5 ottobre, quello dove si è parlato del Lanci. E non porta sfortuna.
No, evidentemente non è scaramantico. Non è scaramantico Bettini. O forse non era una festa di compleanno ed era una riunione politica. Vabbè, la lasciamo là.
Bene,
caro Paolo. Ciao, a domani. Ciao.
24 mattino.
E dunque riprendiamo il filo sulla legge di bilancio, della quale ci siamo occupati ampiamente questa mattina. Per chi si è perso qualche passaggio, abbiamo fatto un discreto riassunto nello spazio delle 6:30, lo trovate in podcast sotto la voce 24 mattino, così semplicemente sulla nostra nella nostra app oppure su tutte le principali piattaforme. Abbiamo trattato degli altri punti all'interno della rassegna stampa e dunque ci torniamo, perché senza ombra di dubbio il tema della giornata, con la firma da parte del Presidente della Repubblica della manovra che adesso arriverà in Parlamento, e come già si diceva questa mattina prevedibilmente ci saranno dei cambiamenti. Succede sempre per le leggi di bilancio, si parte in un modo su alcuni capitoli, si arriva su altri, con un punto centrale che è quello del mantenimento di un equilibrio dal lato dei conti pubblici. È la vera questione, e la questione per la quale ci si trovano delle cose che possono non piacere. Una di quelle che non piace o che non è piaciuta alla categoria interessata è senza ombra di dubbio quella che riguarda gli stipendi dei medici e le assunzioni nel settore sanitario. Non compare nella legge di bilancio, non compaiono nella legge di bilancio le 30.000 persone che dovrebbero entrare, anche se il ministro Schillaci, in un modo che lo stesso Marzio Bartoloni sul Sole 24 Ore oggi definisce non chiarissimo, dice che in realtà queste assunzioni arriveranno. E soprattutto, rispetto a quanto preventivato, ci sono delle modifiche per quanto riguarda lo stipendio di medici e infermieri, che, caro Pierino Di Silverio, segretario generale di ANAO Assomed, il sindacato dei medici e dirigenti sanitari, buongiorno, non vi soddisfa, no?
Buongiorno, non ci soddisfa quantitativamente e qualitativamente. Vede, non è soltanto un problema di risorse, è anche un problema di allocazione delle risorse. Si parla tanto di voler investire sul professionista e dare al professionista di nuovo una dignità, e alla fine in questa manovra scopriamo che la dignità del professionista sanitario vale per questo governo 17 euro mensili nette, che non prenderemo neanche dal primo gennaio 2025, ma quando andremo a firmare un contratto che cominceremo a discutere almeno tra 2 anni. Beh, se questa è la modalità attraverso la quale si vuole rendere più appetibile la professione, continueremo ad importare infermieri dall'India, medici da Cuba e da chissà quale altro posto del mondo, ma di certo l'emorragia di dirigenti medici e sanitari, che vede 14 colleghi al giorno lasciare il sistema di cure pubbliche, continuerà.
17 euro netti per i medici, 115 nel quest'anno, 115 nel 2026, questa è la previsione, 7 euro per gli infermieri, 80 euro nel 2026, queste sono le cifre che avete calcolato voi. Sarebbe stato più opportuno, secondo lei, procedere con quella che era l'ipotesi iniziale, no? Che era quella di mettere una flat tax sulle ore di straordinario, su una parte del lavoro aggiuntivo, eccetera, eccetera. Sarebbe stato più efficace, più utile? Cosa ne pensa?
Guardi, questo è un paradosso. Più o meno con la stessa cifra investita, se avessero optato per una defiscalizzazione della indennità di specificità, quindi della stessa voce stipendiale, noi avremmo avuto nelle tasche dei colleghi più di 200 euro nette al mese, e allo Stato la defiscalizzazione sarebbe costata paradossalmente meno di un aumento. Ma evidentemente non è solo un problema di soldi, ma è un problema di volontà politica.
E perché ci dovrebbe essere questa volontà politica, mi viene da dire, di spendere meno soldi dando più soldi nelle vostre tasche? Non capisco però.
È una bella domanda. Questo è un problema, a nostro avviso, che coinvolge anche la vision che si ha all'interno del governo. Qui si cerca sempre di fare, nell'ultimo periodo, proclami populistici che poco hanno poi a che vedere con la realtà. Partiamo dal rendere appetibile la professione, continuiamo per un concorso straordinario di assunzioni che non c'è, anche perché ci chiediamo in cosa doveva consistere, visto che i concorsi oggi vanno deserti e vengono comunque svolti. Il problema serio è che non si comprende ancora una volta che il professionista che va via per una questione economica, per una questione di mancanza di sicurezza delle cure, per una questione di condizioni di lavoro e per una questione di scarso riconoscimento professionale, il che si traduce in una finanziaria che ci saremmo aspettati molto molto coraggiosa e condivisa.
Poi ci torniamo da lei. Intanto voglio salutare Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Caro Alberto, buongiorno, bentornato per un commento generale, naturalmente, non solo quello. Eccoci, ci sei?
Buongiorno, eccoci qua.
Allora, Alberto, il primo punto è che abbiamo aperto questa trasmissione dedicata alla legge di bilancio con quello che forse è lo snodo più critico, mi pare di poter dire, non solo per quanto se ne è discusso, anche per le battaglie che ha fatto l'opposizione in merito e per quanto il governo ha provato a puntarci, pur con i limiti che ci sono, no, nelle pieghe del bilancio.
Beh sì, certo, il tema della sanità e delle pensioni è sicuramente sono due temi molto sensibili che diventeranno oggetto di ulteriori battaglie in Parlamento, non c'è dubbio, perché sono due temi che riguardano una numerosità di campioni molto ampia, diciamo così, una platea di utenti enorme, e quindi anche politicamente sono, come dire, molto riconoscibili. Io credo però c'è una cosa che si sottovaluta molto e di cui non si parla mai quando si sta ragionando della manovra. È chiaro che Giorgetti aveva di fronte un sentiero strettissimo, come si suol dire sempre per i ministri del tesoro che si cimentano con questo, con la legge di bilancio dell'anno in cui sono ministri, e quindi i margini di manovra effettivi sono pochissimi, erano pochissimi, perché poi ci sono le nuove regole del patto di stabilità e crescita europee che abbiamo sottoscritto, che ci impongono correzioni che valgono 12 miliardi l'anno per 7 anni, quindi sicuramente non c'è da scialare, questo è evidente. E da questo punto di vista l'impressione che la sobrietà, diciamo così, che il governo ha voluto dimostrare con la manovra è stata ben accolta anche dai mercati e sta già dando una specie di dividendo dello spread, che non dimentichiamoci è molto importante, perché comunque al 2026 pagheremo 100 miliardi l'anno di interessi. Detto questo, c'è un grande vuoto nella manovra, che è la parte relativa allo sviluppo e agli investimenti, che è tutta affidata alla messa a terra, mitica messa a terra del PNRR, Il problema è che il PNRR sta sempre più uscendo dai radar ed è sempre più in fase di difficoltà applicativa. L'ultimo dato che abbiamo disponibile era che dovevamo spendere 44 miliardi, ne abbiamo spesi 8, e se questo è l'andazzo è evidente che la parte di sviluppo, di spinta al prodotto interno lordo, che è fondamentale anche per mantenere poi i rapporti tra debito e PIL e deficit PIL, a cui guarda l'Europa, così come li abbiamo concordati e li abbiamo promessi, questo lascia un po' a desiderare, perché la parte anche di finanziamento che è destinata agli incentivi nella manovra è assolutamente, come dire, di galleggiamento, di conferma di cose del passato, senza particolari spinte, per esempio a Transizione 5.0, che è un grosso capitolo che potrebbe dare molta linfa ai nuovi investimenti e su cui le imprese hanno grandi aspettative, ma che non riescono a realizzare per diciamo così, i cavalli di Frisia burocratici che sono state inserite nelle procedure di assegnazione.
Naturalmente, sì, ne abbiamo parlato molto. Sono arrivati tardi i decreti attuativi, poi questi decreti attuativi stanno ostacolando dal punto di vista burocratico le cose, e per le imprese gestire, appunto, accedere ai fondi di transizione 5.0 è un problema. Credo che discussioni siano in corso, speriamo che approdino a qualcosa. Intanto una breve pausa.
24 mattino.
Per chiudere con Di Silverio, poi torniamo da Alberto Orioli. Sono 20 gli articoli dedicati alla sanità nella nuova legge di bilancio. Comunque una parte di fondi c'è, Di Silverio, perché i calcoli sono di 2 miliardi e 300 milioni di euro sostanzialmente, di cui 1 miliardo stanziato dalla manovra dell'anno scorso, 1,3 miliardi da quella di quest'anno, e poi si andrà oltre nei prossimi, cioè. Quello che intendo è che comunque in un quadro di conti pubblici difficile uno sforzo c'è.
Beh, guardi, in condizioni di ordinaria amministrazione questa cifra sarebbe iniqua. In condizioni emergenziali i 3 miliardi estetto e i 4 miliardi, se fossero stati previsti tutti per il 2025, avrebbero comunque rappresentato un segnale importante. È naturale che se vengono dilazionati in 3 anni non sono sufficienti non solo a rilanciare il servizio di cure, ma a sostenerlo. Perché oggi il servizio di cure continua a sostenersi al di là delle proprie possibilità, grazie all'impegno dei professionisti. Se non capiamo questo, purtroppo ci ritroveremo tra un anno non 4 milioni e mezzo di cittadini, come oggi avviene, che si rivolgono alle cure private, ma almeno il doppio. E quando abbiamo privatizzato il sistema sarà difficile tornare indietro, e nel frattempo veniamo a sconfessare l'articolo 32 della nostra Costituzione. Insomma, è una questione di serietà sociale che in questa manovra non abbiamo notato.
Questa dunque la vostra opinione. Intanto io la ringrazio, grazie prima di Silverio per essere stato con noi, segretario generale di ANAO Assomed, il sindacato dei medici e dei dirigenti sanitari. Sembra prendere almeno parzialmente corpo, Alberto, tutto un capitolo di revisione fiscale che passa per un taglio del cuneo che viene confermato e passa da contributivo a interamente fiscale. Poi vedremo con quale modalità, anzi vi dico, compratevi il Sole 24 Ore per vedere meglio con quale modalità, che c'è tutto il dettaglio abbastanza specifico in un bel pezzo di Enzo De Fusco che spiega perfettamente come funziona. Resta un po' sospesa, mi pare, la questione del concordato, se ne parlava questa mattina, cioè ci sono due capitoli fiscali che viaggiano in parallelo, uno diciamo con più decisione ci pare di poter dire, l'altro con più difficoltà.
Beh, sicuramente è molto rilevante in questa manovra la parte fiscale in senso stretto, per l'appunto il taglio al cuneo fiscale, che si chiama così non a caso, però non viene più affidato alla riduzione dei contributi previdenziali, che era la misura classica che si era utilizzata fino adesso per alleggerire il carico di oneri sulle buste paga e aumentare la parte di retribuzione netta. Come aveva detto però la Banca d'Italia in sede di audizione in commissione, proprio a proposito della legge di bilancio, il rischio era che continuare a rendere strutturale il taglio di contribuzione minava l'equilibrio dei conti del welfare e delle pensioni nel lungo periodo, chiaramente, perché facendo diminuire la quota di contribuzione è chiaro che poi è uno sbilanciamento nel rapporto con le pensioni che devi erogare. Quindi il governo ha scelto un'altra strada, ed è una strada tutta fiscale, attraverso un gioco di cessione diretta e di detrazioni che vengono scalettate a seconda degli scaglioni di reddito. Adesso qui non è inutile entrare nei tecnicismi, però questa cosa è molto importante, perché lo spostamento del taglio del cuneo fiscale tutto a tematiche che riguardino le imposte e non più i contributi è una scelta strategica molto rilevante. Per quanto riguarda il concordato, c'è la grande aleatorietà di quant'è il tiraggio, è evidente. Abbiamo pubblicato un sondaggio da cui si evince che effettivamente per adesso non c'è una grandissima attenzione da parte della platea di partite IVA che dovrebbe essere interessata a questa operazione, su cui il governo in effetti continua a contare molto, nel senso, per recuperare gettito, perché chiaramente non può ancora inserirlo, essendo una voce aleatoria, non è utilizzabile adesso nei conti di questa legge di bilancio. Però il non detto è sempre stato che, diciamo, il concordato doveva servire intanto a recuperare immediatamente cassa, e dall'altro a recuperare il livello di, per così dire, di emersione del nero, il livello di regolarizzazione delle situazioni fiscali borderline, aumentando quindi in modo strutturale la platea dei contribuenti. Ecco, questa cosa è chiaro che è un grande punto di domanda, è una nube per ora.
Ah, certo. Daniele D'Alecco, buongiorno.
Buongiorno.
Prego.
Niente, volevo intervenire in quanto sentivo parlare della questione di noi medici. Io sono un medico, ho lavorato per anni anche all'estero. Vorrei appunto dire che molte volte il motivo per cui noi andiamo a lavorare all'estero non è meramente economico. Il lavoro del medico è un lavoro un po' particolare, dove vi assicuro che spesso la parte economica è la parte che è meno importante. Il motivo principale invece è che ci sono delle differenze sostanziali nel lavoro all'estero rispetto a quello in Italia. E ho visto che invece questa volta il governo sta cercando di fare qualcosa che veramente potrebbe cambiare questa situazione, in quanto stanno cercando di rendere più difficile le problematiche legate a quella che è definita la colpa lieve, cioè cercare di impedire, cioè di far sì che non ci possano essere delle richieste di risarcimento per colpa lieve. Questa è una cosa molto importante, perché quando si lavorava all'estero...
C'è anche Daniele, mi toglie una curiosità. Oltre a questo punto, che è interessante, ci sono anche proprio delle condizioni di lavoro diverse. Cioè, si lavora banalmente meglio all'estero, proprio per l'organizzazione degli ospedali, per come sono fatte le cose. Estero è un po' generico, naturalmente, però ci siamo capiti.
Decisamente. Allora, io faccio riferimento all'Inghilterra, dove ho lavorato 10 anni e dove sono andato puramente per un motivo di formazione, perché io faccio il chirurgo ortopedico, ed era veramente difficile a quel tempo in Italia diventare chirurgo ortopedico, e con dei modi molto differenti e si imparava di meno. Invece io sono andato lì, sono riuscito in tempi sempre lunghi, però ho imparato di più, sono felicissimo di averlo fatto, infatti. Inoltre, come si viene trattati all'estero da medici è molto differente, anche l'organizzazione è molto differente, insomma è più semplice lavorare e riuscire a fare proprio il lavoro del medico invece del lavoro burocratico e basta.
Allora, no, Daniele, dobbiamo chiudere, semplicemente dobbiamo chiudere, però la testimonianza mi interessava perché mi incuriosiva anche il controcanto, magari rispetto a quel che abbiamo sentito all'inizio, ed è secondo me anche una riflessione da aprire, a margine, non riguarda la manovra, riguarda più in generale la professione di medico. La ringrazio, così come ringrazio Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, ringrazio tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo domani mattina alle 6:30, da Simone Spezia una buona giornata, ciao.